Oggi leggeremo Giobbe. E la parola del Signore ci dice: può forse dalla stessa fonte uscire il dolce e uscire l'amaro? E non è possibile, perché se una fonte non è che un rubinetto che uno apre e fa uscire l'acqua calda, l'acqua fredda, oppure l'acqua dolce e l'acqua amara. E questo serve perché ci interroga sulla nostra natura, ci fa riflettere sulla nostra natura. Come anche diceva Paolo, il bene che voglio fare non lo faccio. E si rende conto che la legge è giusta, ma che in lui abita il male. E questa è la prima riflessione che un credente deve fare. Senza questo passo, tutta la conoscenza che abbiamo delle scritture rimane solo conoscenza. E non c'è un rapporto col Signore, perché non si inizia a conoscere il Signore come il Signore delle nostre vite e quindi con il timore che gli è dovuto. Perché, vedete, anche quelli del mondo esaltano la creazione. Loro non la chiamano creazione, la chiamano natura, ma la esaltano. È pieno di gente che per stare bene va in campagna. Vive nei resort, va a vivere sabato e la domenica in questi resort belli, a contatto con la natura, credendo che questo gli porti del bene, gli faccia del bene. Oppure c'è un'altra frase che il mondo dice con una forza come se fosse oro colato, ed è: non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te. Però se noi scrutiamo in mezzo alle scritture, Gesù dice un'altra cosa. Questa frase qui è attribuita a dei filosofi greci, quello non fare agli altri, addirittura a Confucio. E riflettendo su queste cose, Gesù dice: tutto quello che vuoi che gli altri ti facciano, fallo anche tu a loro. Vuol dire che deve partire da te il bene. E bisogna riflettere su queste cose, perché la parola del Signore ci spiega proprio i limiti e la precisione con cui il Signore vuole curare la nostra anima. È giusto che un credente lodi Dio per la creazione, è giusto. Però io credo che con l'aiuto del Signore oggi forse comprenderemo un po' di più a cosa serve questa lode per la creazione. Ed è, credo, legato al timore che si deve avere di questo Dio creatore. Allora, per chi vuole leggere, possiamo andare al libro di Giobbe, il capitolo 26. Anche qua in sala o se no qualcuno a casa. Vieni. È come le interrogazioni, chi alza la testa viene chiamato.
Esatto, bravo. Infatti, ultima fila sempre.
No, scherzo.
Tutto 26?
Tutto il 26, sì.
Allora Giobbe rispose e disse: come hai ben aiutato il debole, come hai sorretto il braccio senza forza, come hai ben consigliato chi è privo di saggezza, e che abbondanza di sapere tu gli hai comunicato. Ma a chi ti credi di aver parlato? E di chi è lo spirito che parla per mezzo tuo? Davanti a Dio tremano le ombre di sotto le acque ai loro abitanti. Davanti a lui il soggiorno dei morti è nudo, d'abisso e senza velo. Egli distende il settentrione sul vuoto, sospende la terra sul nulla, rinchiude le acque nelle sue nubi, e le nubi non scoppiano per il peso. Nasconde l'aspetto del suo trono, vi distende sopra le sue nuvole. Ha tracciato un cerchio sulla superficie delle acque, là dove la luce confina con le tenebre. Le colonne del cielo sono scosse, tremano alla sua minaccia. Con la sua forza egli solleva il mare, con la sua intelligenza ne abbatte l'orgoglio. Al suo soffio il cielo torna sereno, la sua mano trafigge il drago fuggente. Ecco, Questi sono gli estremi lembi della sua azione. Non ce ne giunge all'orecchio che un breve sussurro, ma il tuono delle sue potenti opere, chi può comprenderlo? Amen.
Amen. Amen. Sono anche contento che Renata ha letto dalla versione nuova riveduta, perché c'è una frase, il versetto 10, che qua nella Nuova Diodati dice ha tracciato un particolare limite sulla superficie delle acque. Invece io credo, senza farne una questione di studi biblici o di conoscenza dottrinale, conoscenza culturale, che rende molto meglio l'idea quando dice, come dice il versetto 10?
Ha tracciato un cerchio sulla superficie delle acque, là dove la luce confina con le tenebre.
Amen, direi, ah, perché il Signore è potente e grandissimo. Quando la missione Apollo 8, dalla Luna hanno visto sorgere la Terra, cosa hanno visto? Un cerchio di luce, confinante da tenebre profonde. E questo l'ha scritto Giobbe, che si dice abbia vissuto i tempi di Mosè, come abbia fatto a fare una descrizione così precisa e dettagliata. E io credo che sia solo la guida del Signore, col suo spirito, che Giobbe ha conosciuto, ha come ha conosciuto il Signore, Giobbe, fratelli. Vedete che non dobbiamo fare una questione di dottrina, ma una questione di conoscenza personale del Signore. È solo questo che ci può far gioire, essere sicuri che il Signore può starci tanto vicino, tanto. La vita di queste persone, Giobbe, Geremia che leggeremo tra poco, Isaia, è proprio testimonianza di questo. Nonostante le infinite e grandissime e tremende sofferenze, hanno avuto un rapporto così intimo col Signore, così profondo, così quotidiano, così completo, che sono passati in mezzo alle prove e non sono stati graffiati. Neanche un capello gli è stato toccato. Allora, adesso leggiamo, leggo io che un versetto, Isaia 45, 15. In verità, tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, il Salvatore. Amen. Sei un Dio che ti nascondi. Poi andiamo in Geremia, capitolo 5, i versetti dal 22 al 24. Geremia, capitolo 5. I versetti dal 22 al 24. Vieni, Rosella.
Non mi temerete, dice l'Eterno, non tremerete davanti a me, vi ho posto la sabbia per limite al mare, come statuto eterno che non oltrepasserà mai? Anche se le sue onde si agitano, non prevarranno. Anche se rumoreggiano, non la sorpasseranno. Ma questo popolo ha un cuore ostinato e ribelle. Si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro, «Deh, temiamo l'Eterno, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la prima e l'ultima pioggia, che mantiene per noi le settimane fissate per la mietitura».
Amen. Amen. Grazie. Ecco, queste sono le letture, fratelli. Anche qui Geremia, ah, potete accomodarvi, scusatemi. Fa una bella descrizione della creazione, come ha fatto Giobbe. Non mi temerete, dice l'Eterno, non tremerete davanti a me che ho posto la sabbia per limite al mare, come statuto eterno che non oltrepasserà mai. Anche se le sue onde si agitano, non prevarranno. Anche se rumoreggiano, non la sorpasseranno. Il Signore ha fatto una volta il diluvio e poi ha promesso che non l'avrebbe più fatto, il diluvio universale. E la terra e il mare rispettano questa decisione di Dio. Ci sono i maremoti, sì, però il mare a un certo punto torna sempre al suo posto, perché è lì che il Signore l'ha messo. Ma questo popolo ha un cuore ostinato e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro, De temiamo l'Eterno, il nostro Dio che dà la pioggia a suo tempo, la prima e l'ultima pioggia. Ecco, il credente ammira la creazione e la creazione gli fa comprendere quanto è necessario il timore di Dio per vivere felici. Lo stolto, fratelli, ha detto in cuor suo non c'è Dio. Questo è il Salmo 14. Non c'è Dio perché per lui non lo vede Dio e non crede perché è cieco, ha il cuore e gli occhi completamente chiusi. Perché Dio vuole un popolo che lo cerchi, anche se non riesce a scorgerlo, anche se ne intravede solo una piccolissima parte. Però per fede sente che Dio esiste e spera in Lui e lo cerca, intravedendone anche solo qualche piccolo aspetto nella sua vita. Giobbe, a differenza dei suoi amici, conosceva molto bene l'Eterno e se ne stava integro, ha vissuto una vita integra, Giobbe, nonostante le tremende prove e le difficoltà a cui è andato incontro. Ha avuto una vita difficilissima, ha perso i figli, ha perso la casa, ha perso tutto, perché Satana ha chiesto a Dio di provarlo e Dio gliel'ha permesso e gli ha detto tocca pure la vita di Giobbe, tutto quello che Giobbe ha, ma non toccare la sua vita. Anche questo forse dovrebbe farci riflettere, come le difficoltà possono succedere in tutte quante le nostre vite, ma il Signore ci preserva e ci aiuta in queste difficoltà, come ha aiutato Giobbe. Nel capitolo 25, sempre del libro di Giobbe, il suo amico Bildad parla con superficialità di Dio, sono poche righe. Parla della creazione, ma senza la profondità e la conoscenza che aveva Giobbe. E soprattutto Giobbe avrebbe probabilmente avuto bisogno di una consolazione, di qualcuno che gli stava vicino. E invece i suoi amici dicevano che i mali che gli erano capitati erano dovuti a qualche sua ribellione nascosta, a qualche suo peccato che doveva uscire. In realtà sappiamo che Giobbe era un uomo integro. Sì, si era arrabbiato col Signore perché non capiva cosa gli capitava. Però rispetto a loro è sempre stato più giusto dei suoi amici, perché non ha mai peccato contro Dio, anzi l'ha sempre riconosciuto come il Signore sovrano che ha l'ultima parola sulla sua vita. E quindi cosa fa questo suo amico Bildad? Al posto di consolare Giobbe, parla della grandezza di Dio e quasi che voglia incutergli timore per un giudizio nei confronti di Giobbe. In realtà Giobbe avrebbe avuto probabilmente bisogno solo di una consolazione. Infatti gli dice, come può dunque l'uomo essere giusto davanti a Dio? O come può essere puro un nato di donna? Sono tutte cose giuste, per carità, però non sono adatte e non hanno la profondità di cui aveva bisogno Giobbe in quel momento. E poi dice una cosa, ecco, se neppure la luna è splendente e le stelle non sono pure... e le stelle non sono pure ai suoi occhi. Qua una descrizione, io credo, un po' superficiale della creazione, perché le stelle non possono essere pure, perché sono materia, perché non hanno un aspetto, una sfera spirituale come può avere il cuore dell'uomo. E quindi parla della creazione l'amico di Giobbe, senza conoscerla così a fondo, come fa poi in questo meraviglioso capitolo di Giobbe. E ci sono anche altri capitoli di Giobbe in cui lui descrive la creazione, ma per descrivere la potenza di Dio in essa. Il brano che abbiamo letto di Giobbe ha una forza e una bellezza tale che solo lo Spirito Santo del Signore può guidarci a comprenderlo solo un pochino, e fa sì che noi possiamo così annichilirci di fronte al Signore, buttarci sui piedi. E questa è l'unica cosa che può farci del bene, fratelli. Perché c'è anche scritto: chi si abbassa sarà innalzato, e chi si innalza sarà abbassato. E questo ammirare il Signore nella sua potenza, sì, ci annichilisce, però ci rende anche felici e ci fa gioire di questo Dio che si nasconde, che però si rivela anche a coloro che lo cercano. Lo cercano però con umiltà, con reverenza, con rispetto. A Dio io credo che piaccia un uomo che ci si vuole avvicinare a Dio, si muove per poterlo cercare, per poterlo conoscere. Un po' come ha fatto, quando a me piace tanto il racconto del pruno ardente. Cosa c'è scritto? Che Mosè si è mosso per avvicinarsi, perché non capiva. Ecco, questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere, andare a cercarlo, Signore. E non stare sempre sulle nostre poltrone a pretendere e pretendere che Dio sia come tutti gli idoli. Un piccolo sacrificio la domenica, un altro il giovedì, una preghiera, una ricerca su internet, così veloce. Ma il Signore si fa conoscere anche senza internet, fratelli. Si fa conoscere, come dice qua Giobbe. Ma vi rendete conto della descrizione che ha fatto Giobbe? Non c'era né internet, né libri di astronomia. L'uomo non era andato nello spazio. Si sarebbe andato poi, non so, 5.000 anni dopo. Adesso il calcolo esatto non lo so, però ci rendiamo conto della sapienza che il Signore ha riservato a quest'uomo Giobbe che lo temeva. Però l'uomo arrogante pretende di conoscere Dio, pur non conoscendo neanche un piccolo apice di Dio. Non sa neanche da che parte sta il Signore, se in cielo o in terra, perché non ha un rapporto con Lui. Ma si fa forza solo con le sue braccia e con la sua religione, purtroppo. Ecco perché molti, al posto di avvicinare i non credenti, li allontanano, perché con la loro religiosità trasmettono durezza, non trasmettono intelligenza. Intelligenza non che uno, perché uno può essere intelligente senza aver fatto gli studi, fratelli. Non c'entra niente gli studi. Gli studi sono una cosa come uno si compra una casa con due camere, oppure con una camera, cioè, oppure si compra la cucina nuova. Non è che fa la differenza, quello che fa la differenza, qui il Signore vuole insegnarci, è il timore del Signore, cercarlo e volerlo conoscere. Perché dice che il principio della scienza è il timore di Dio. Nelle risposte di Giobbe alle prime righe, Giobbe, nonostante è provato grandemente, risponde con una tale forza, un tale coraggio, e anche prendendo in giro il suo amico, con sarcasmo, lo prende in giro, perché gli dice: come hai aiutato il debole e come hai soccorso il braccio senza forza? Insomma, chi ti credi di aver aiutato con queste parole da poco che mi hai rivolto? Lo sta dicendo Bildad. Come hai consigliato che è privo di sapienza? E quale grande sapienza gli hai comunicato? Nulla, perché Giobbe dimostra che nonostante le sue sofferenze conosce Dio in un modo molto più profondo, molto più personale e molto più giusto dei suoi amici. E ce lo dimostra descrivendo la creazione. E quindi prende in giro il suo amico Giobbe, nonostante la sua situazione tragica, drammatica. drammatica, ma ha una tale forza vitale quest'uomo, che può provenire solo da Dio. Giobbe presenta qui la maestà e la bellezza di Dio. Ogni versetto è un inno all'amore che quest'uomo ha verso Dio. Egli distende il settentrione sul vuoto e tiene sospesa la terra sul nulla. E Dio che ha le redini di tutto l'universo, fratelli. Il settentrione perché, come noi Giobbe, si trova nell'emisfero settentrionale della terra e si rende conto che la terra è sospesa sul nulla. Dio governa senza che lo si possa vedere, la creazione. Ma le sue opere parlano di lui per fede, fratelli, e non per visione. Anche qua tiene sospesa la terra sul nulla. È un versetto meraviglioso, meraviglioso. Se tu osservi l'universo, le galassie che conosciamo, il sistema solare, ti rendi conto che è proprio sospeso sul nulla. Sospeso, come fa una terra con una massa così grande? Ha una massa pazzesca la terra, se uno la volesse pesare. Ha una massa, e come fa a galleggiare e a mantenere sempre la stessa traiettoria, la stessa orbita? E su questa terra che è sospesa sul nulla, noi poggiamo i nostri piedi. Facciamo le nostre case, andiamo a lavorare, ci corichiamo la sera, andiamo in vacanza. La terra, fratelli, è sospesa sul nulla, nel buio cosmico, la cui luce è data solo dalle stelle e dalla presenza di Dio per chi crede. Le leggi dell'universo, fratelli, ci sfuggono, non riusciamo a comprenderle fino in fondo. Ancora oggi gli scienziati hanno grandissime difficoltà a comprendere gli estremi confini dell'universo. Ci sono solo teorie. Le leggi dell'universo quindi ci sfuggono, anche se qualcosa comprendiamo. Però comprenderne il funzionamento, come ha fatto Galileo Galilei, come ha fatto Isaac Newton, come ha fatto Albert Einstein, non significa capirne l'essenza e conoscere il creatore. Uno capisce solo come funziona la cosa. Se tagli un albero con l'accetta, questo cade. E così è spiegare le leggi dell'universo. Ma capisci solo il funzionamento, non ne capisci l'essenza. Sono un bambino che solo chi ha gli occhi di un bambino può cercare di andare più a fondo. E qua fa Giobbe. Hanno fatto così anche tanti scienziati che sono stati benedetti da Dio con le scoperte che hanno fatto, con le leggi che hanno enunciato. Giobbe qui descrive meravigliosamente la terra e l'universo stesso. Anche la pioggia è un mistero per l'uomo che osserva con riverenza l'opera di Dio, senza superficialità. Come possono non rompersi le nubi che come stoffa trattengono delle masse d'acqua così grandi? Perché qua dice, rinchiude le acque nelle sue nubi senza che queste si squarcino sotto il loro peso. Un bambino che guarda il cielo vede le nubi come dei grossi contenitori di stoffa che trattengono l'acqua, che al posto di riversarla tutta in un istante, e ci sarebbe qui veramente di nuovo il diluvio universale, il Signore decide di darcela con la pioggerellina, con gli acquazzoni primaverili, con le piogge torrentizie per determinate regioni della terra. È lui che decide come distribuire l'acqua sulla terra, fratelli. È per quello che parla di queste nubi che si squarciano sotto il peso, come fossero fatte di stoffa. Il luogo della dimora di Dio ci è nascosto, perché non possiamo vedere oltre la coltre delle nubi, fratelli. E questo è un bene, perché c'è scritto che noi capiamo e vediamo come in uno specchio, cioè in modo oscuro. Comprendiamo solo qualcosa di Dio e della nostra vita. Così anche quello che ha letto Renate nella Nuova Riveduti, è meraviglioso. Così il cerchio di luce del pianeta blu, la Terra, segna il limite con le tenebre nello spazio profondo. E ieri, mentre scrivevo, mi venivano le lacrime, fratelli, mi veniva da piangere, perché iniziare a comprendere un pochino di com'è il nostro Signore ci fa rendere e ci fa ricordare tutte le volte che sono stato stolto ai suoi occhi, perché non lo temevo, e non lo temevo perché non lo conoscevo anche, oppure lo ignoravo, che è ancora peggio, fratelli. Ancora peggio, l'indifferenza è veramente la morte del cuore, per via del peccato che così ci ha attanagliato il cuore. Possiamo cercare le immagini della Terra vista dallo spazio, e sono esattamente come Giobbe descrive la Terra, questo pianeta azzurro. La luce delimita un cerchio, e questo cerchio è stagliato in questo nero profondo, in questo buio profondo. Com'era possibile, l'ho già accennato prima, che quest'uomo che visse così tanto tempo fa, così distante da noi, dalla nostra civiltà, possa aver descritto con una tale precisione il nostro pianeta, fratelli? Com'è possibile? E poi, le colonne del cielo tremano e si stupiscono alla sua minaccia. Ho letto che in qualche, diciamo, dizionario, le colonne della terra sono i monti. Le colonne del cielo sono i monti che sostengono il cielo, tremano quando c'è uno sconvolgimento sulla terra. E poi, con la sua forza agita il mare, con la sua intelligenza batte Rab. Rab qua sta a significare il mostro marino. Col suo spirito ha abbellito i cieli. Anche questa è una cosa che mi ha fatto veramente cadere a terra. Abbellito i cieli col suo spirito, fratelli. È sconvolgente, fratelli, quando ammiriamo i cieli e le nuvole e i colori che ci sono all'alba, al tramonto, quando c'è una bella giornata, una luce pulita, limpida. I colori che il Signore ci dona sono anche questo. Qui c'è scritto che il Signore abbellisce i cieli col suo spirito. Quindi se ammiriamo queste cose, ammiriamo anche il suo spirito che ha creato tutto questo. In Genesi c'è scritto che lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque e Dio disse sia luce e luce fu e Dio divise le tenebre dalla luce il primo giorno e Dio vide che questa era cosa buona. Tutto quello che Dio fa è buono, fratelli. È buono per Lui perché è il creatore. E si rende conto, e anche noi dobbiamo renderci conto che viviamo in una condizione migliore che possiamo avere come credenti, migliore condizione che possiamo avere per un essere umano, però molte volte ce lo dimentichiamo. Lasciamo che queste domande che i versetti di Giobbe ci possono fare al nostro cuore. E facciamo che sì che ci interroghiamo continuamente su questi argomenti e che il Signore veramente intervenga con la sua presenza per toccarci il cuore. Isaia dice, in verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele il Salvatore. Qui Isaia descrive come pur non vedendo Dio osserviamo il suo intervento nella storia. In questo caso, per liberare il suo popolo attraverso il re persiano Ciro. Però anche Isaia comprendeva che Dio si nascondeva e che poteva vederlo attraverso le sue opere, che possono essere la creazione oppure gli interventi nella storia dell'uomo. Se osserviamo la creazione con gli occhi di un bambino, forse inizieremo a intravedere un poco della sua potenza. Versetto 14. Ecco, queste cose, queste non sono che le frange delle sue opere. Le frange in un vestito, sono la parte terminale di un mantello, di... Sono una piccola parte, non sono il vestito completo. Quale debole sussurro di lui riusciamo a percepire? Giobbe si rende conto che pur avendo conosciuto Dio, avendo un rapporto con Lui personale, si rende conto che quello che conosce è sempre poco, è solo un sussurro. E dice, ma chi potrà mai comprenderne il tuono della sua potenza? Vedete la differenza tra sussurro e tuono. Sono due suoni completamente, uno piccolo e appena percepibile, e l'altro, il tuono, quando ero bambino, era una cosa che mi spaventava più di tutti, perché mi spaventava il tuono, perché era forte, rimbombava, quasi che a volte lo sentivo nel cuore. Ecco, qua Giobbe ci sta dicendo che forse dovremmo tornare come dei bambini che tremano al tuono del Signore. Sono solo quello che percepiamo, fratelli, un piccolo sussurro della sua potenza. Ma quale uomo sarà così piccolo e umile da sentire il rumore del suo tuono? E questa domanda Giobbe la fa anche a noi. Quale uomo potrà sentire il suo tuono che risuona nei cieli e dà la sveglia e la carica anche ai suoi figli che aspettano la sua manifestazione, il suo intervento nelle nostre vite? Che il Signore interviene, a suo tempo però. A suo tempo, l'abbiamo visto ieri con Daniele, con Rosy, come il Signore interviene, senza che noi a volte ce ne rendiamo conto. La persona che non crede si lamenta per la pioggia, perché gli può rovinare il raccolto. Invece, la persona che crede dice, il Signore ha aperto i cieli e mi ha dato il sole affinché il mio raccolto possa crescere e io possa essere benedetto. Vedete i punti di vista come possono cambiare e come può cambiare il cuore dell'uomo. Colui che non crede si lamenta, trova persino il tempo come scusa per potersi lamentare di Dio. Invece chi crede sa che il Dio dà la pioggia a suo tempo per poter innaffiare il suo raccolto, le sue piante. E poi a un certo punto le nuvole si diradano, perché è così che il Signore comanda. E esce il sole, e il sole dà crescere e fa maturare il frutto. Insomma, fratelli, Dio mantenendo la creazione, perché quello che noi viviamo adesso, noi viviamo sotto la grazia di Dio che mantiene il sole, ci mantiene in vita, mantiene il respiro nei nostri cuori, affinché possiamo venire qui la mattina per poter leggere la sua parola e trovarci come fratelli. Fratelli di un Dio grande che non conosciamo, ma che abbiamo desiderio di conoscere. Mantenendo quindi Dio, il Signore, la creazione, e facendosi conoscere con le sue opere, ci dà un'anticipazione della sua potenza eterna, fratelli, creatrice, che non ha bisogno di templi per poter manifestarsi all'uomo. Per quello, quale casa vorremmo costruire al nostro Dio? Davide ha avuto in cuore questo desiderio e il Signore gli ha detto, tu hai avuto in cuore un desiderio sano di costruirmi una casa, perché all'epoca erano nomadi e la presenza del Signore era nell'arca. Il Signore poi si farà conoscere, non sarà più solo nel Tempio di Gerusalemme la presenza, ma sarà in ogni cuore di uomo che lo accetta come Signore della propria vita e si piega le ginocchia a Lui. Quindi il Signore non ha bisogno, fratelli, di templi costruiti da mano un uomo per manifestarsi a Lui. Non ha bisogno nemmeno di un tempo stabilito per poter rivelarsi all'uomo. ma in ogni momento della giornata possiamo rivolgere a Lui la nostra preghiera per cercarlo. Cosa dice Gesù? Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la porta dietro di te e rivolgi la preghiera, apri il tuo cuore al Signore. Il Signore che vede nel segreto ti ridarà la ricompensa. Quindi non c'è un luogo prestabilito e un tempo prestabilito per poterlo cercare. Ma in ogni luogo possiamo cercare il Signore e vederlo. Dio, l'Eterno, Yeshua, il Messia di Israele, non è un Dio della domenica o del giovedì. Però c'è scritto che, lo dice Gesù stesso, il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Teniamoceli ben scritti come paletti queste cose. Questo è in Matteo, Marco, Luca. Solo queste cose dovrebbero instillare nel nostro cuore il timore riverenziale verso questo Dio onnipotente. Pensiamo ancora un attimo a quale potenza il Signore mette in atto nella creazione e quale potenza mette in atto nel mantenerla tale. Ha ordinato anche in Geremia, dice l'Eterno, non tremerete davanti a me che ho posto la sabbia per limite al mare, come statuto eterno che non oltrepasserà mai. Qua dice come statuto eterno. E quindi dobbiamo riflettere su queste cose che ci rivelano la potenza che il Signore ha messo in atto durante la creazione, come descritto in Genesi, ma anche quando mantiene la terra in queste condizioni. E la mantiene per noi, fratelli. La mantiene per noi questa condizione di equilibrio perfetto, per la nostra gioia e in funzione della nostra vita qui sulla terra. Io credo anche che la stessa forza Dio riverserà sugli uomini, non più come benedizione, ma come giudizio, per dare corso alla sua ira quando verrà il giorno del Signore. Però questa forza è trattenuta perché Dio è misericordioso, è trattenuta grazie al sangue di Gesù Cristo, che è salito sulla croce 2000 anni fa, è morto, il terzo giorno è risuscitato ed è salito in cielo ed è alla destra di Dio e Egli prega e intercede sempre per noi. E se siamo con Lui, nessuno ci rapirà dalla sua mano, fratelli. Nessuno ci rapirà dalla sua mano. Il giudizio di Dio e l'ira di Dio che manifesta la sua grande potenza nella creazione, in quello che osserviamo, nei cataclismi, nei terremoti, nei vulcani, nei maremoti sottomarini. Questa è tutta manifestazione della potenza di Dio. Si riverserà un giorno, non più come grazia e misericordia di adesso, grazie alla presenza ancora del tempo necessario che il Signore ci concede per poter ravvederci, ma si manifesterà questa ira, questa potenza, con grande ardore, fratelli, con grande ardore. È per quello che i profeti dicono: impariamo ad aver timore di Dio adesso, mentre lo conosciamo, abbiamo la possibilità, la lucidità, le capacità fisiche, le capacità mentali, la forza che ci può dare Lui stesso per poterlo riconoscere e metterci in ordine, per poter essere pronti e poter scampare al giudizio, come gli israeliti che sulle stipiti mettevano il sangue dell'agnello affinché lo sterminatore passasse oltre e colpisse però così gli egiziani, dal faraone, al figlio del faraone, a tutti quanti, senza distinzioni, uomini e bestie. Questa forza di Dio è trattenuta oggigiorno dal Signore Gesù Cristo. E qui ancora il Signore ci tende oggi la mano, perché è paziente affinché tutti coloro che sono chiamati possano mettersi a posto, ravvedersi e fare pace con Dio, fino al momento in cui le porte saranno chiuse e nessuno potrà più entrare, nessuno potrà più aprire questa porta. In 2 Pietro 3, 5, 9, Pietro conosceva bene il Signore, lui che l'ha rinnegato 3 volte, e per 3 volte il Signore gli ha dato la possibilità di essere ristabilito, riammesso in comunione con Lui. scrive dei versetti che hanno una forza, vista la luce anche di quello che abbiamo letto prima di Giobbe e di Geremia e di Isaia, che adesso li leggeremo per concludere. Pietro è caduto 3 volte. In Proverbi c'è scritto che il giusto cade 7 volte e si rialza. Quindi, se pecchiamo, fratelli, non allontaniamoci dal Signore, ritenendo di non essere degni, ritenendo che il Signore ha già espresso un giudizio, perché non capiamo esattamente proprio cosa significhi avere la misericordia di Dio, fratelli. Tutta questa misericordia che si manifesta anche col mantenere la creazione in equilibrio. Non riusciamo a capire l'infinito amore che Dio ha messo quando ci ha donato il suo figlio Gesù. Lo sappiamo, Giovanni 3, perché Dio tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi, Signore, quando pecchiamo, non allontaniamoci da lui, allontaniamoci dalla comunità, che penso sia anche una cosa non proprio bella, perché se una comunità è legata dallo Spirito del Signore, non è bello allontanarsi, però l'importante, se uno, non è importante quante volte uno viene, fratelli, io credo, ma quanto sia legato al Signore e quanto lo cerchi nella sua cameretta e si aggrappi a Lui. E poi il Signore mette a posto tutte le cose. Mette a posto tutte le cose, perché l'opera dipende da Lui, non dipende da noi, fratelli. Anche queste cose che vogliamo fare la domenica, possiamo prepararci, sì, per testimoniare, ma lasciamo che il Signore operi nelle nostre vite tutta la settimana e vediamo che arriveremo pronti quel giorno. Perché il Signore ci darà una tale forza, e un tale coraggio, e una tale lingua, ma per il bene e non per il male. Perché la lingua può anche essere usata per il male, fratelli. Leggiamo Pietro e poi ringraziamo il Signore. Tu e Pietro, leggo 3, 5, 9. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua. E a motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, perché ci sono coloro che dicono: è sempre così il mondo, dalla creazione è sempre stato così, non cambierà mai nulla. Invece questi si sbagliano, perché sono i veri stolti. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Amen. E poi ancora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. E poi dice: quale non dovete essere voi per santità di condotta e di pietà? Vedete come il Signore ci dà tutti gli strumenti e tutto di quello di cui abbiamo bisogno per metterci a posto e in ordine e in santità di fronte a Lui. Non saremo perfetti, nessuno è perfetto, fratelli. Tutti gli uomini di Dio sono degli uomini come noi, peccatori. Però arriva il momento in cui si riconosce la santità di Dio, prima di tutto, perché se non si riconosce la sua santità, non riconosciamo neanche il nostro peccato, fratelli. E riconoscendo la santità di Dio, il timore di Dio ci spinge al ravvedimento per metterci a posto e ci mantiene in ordine con Lui. E se cadiamo 7 volte, il Signore ci dà la possibilità di rialzarsi. Non così per gli empi, però, fratelli. Non così per gli empi, perché il loro destino è già segnato, perché loro maledicono Dio per una pioggia che cade nel momento che secondo loro non è opportuno. Amen.